Allora, andiamo a leggere oggi dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, i primi 18 versetti. È la storia del paralitico di Betesda. C'è qualche volontario che può leggere da casa, qua, nella casa di Renato, va bene.
E il capitolo
5 di Giovanni, i primi 18 versetti. Vieni, Mara, vieni. Faccio un giro io. Fino a 18.
Dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Or, a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi delle acque. Perché un angelo, in certi momenti, scendeva nella piscina e agitava l'acqua. E il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: Vuoi essere guarito? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado, un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E l'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Or, quel giorno era sabato. I giudei perciò dissero a colui che era stato guarito: È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio. Egli rispose loro: Colui che mi ha guarito mi ha detto: Prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi allora gli domandarono: Chi è quell'uomo che ti ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: Ecco, tu sei stato guarito, non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù, colui che lo aveva guarito. E per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché faceva queste cose di sabato. Ma Gesù rispose loro: Il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Amen.
Grazie, ma potete accomodarvi. Allora, è un brano molto, molto bello. Gesù si era già rivelato, perché sappiamo che prima, all'inizio, aveva moltiplicato, cioè aveva trasformato l'acqua in vino, mutato l'acqua in vino alle nozze di Cana. Poi aveva ammaestrato Nicodemo sulla nuova nascita. E era tornato in Galilea e adesso qua torna a Gerusalemme. E c'è, dice che ricorreva una festa dei giudei, e Gesù, scusatemi, salì a Gerusalemme. Sta lì perché Gerusalemme è su una rocca alta 800 metri sopra il deserto della Giudea. Da una parte c'è uno sprofondo che porta al deserto della Giudea, porta al rio Giordano e poi alla Giordania. Ed è un, diciamo, non un avvallamento, una depressione che per Israele costituisce anche una protezione, perché come fosse una barriera naturale che dalla Giordania non possono arrivare perché ci sono i monti in alto. E Gerusalemme si erge 800 metri sopra il deserto e poi degrada piano piano verso il Mar Mediterraneo, verso Gaza. Sono posti meravigliosi. Gerusalemme è veramente una rocca, uno sperone roccioso. Io credo che adesso non sto leggendo quello, ma dico le cose che mi vengono nel cuore, che a Gerusalemme non sarà mai possibile un terremoto come quelli che vediamo in Venezuela, come quelli che magari mi spingo oltre. Però questa è una cosa che mi viene dal cuore, perché il Signore ha scelto Gerusalemme. C'è scritto che il Monte degli Ulivi si spaccherà, forse l'unico terremoto avverrà quando il Signore ritornerà, perché è veramente una rocca per tutte le nazioni questa città. E quindi Gesù si reca a Gerusalemme e sale a Gerusalemme, perché Gerusalemme rispetto a tutti i territori circostanti è in alto e va vicino alla porta delle pecore, che adesso viene chiamata la Porta dei Leoni, questa è nel quartiere arabo, dove c'è la Via Dolorosa che scende, quella che i pellegrini fanno per ripercorrere in modo religioso tutte le tappe della, come chiamano, la Via Crucis. E però Giovanni qua usa una parola c'è, dice c'è una piscina, detta in ebraico Betesda, parla al presente. Come dire, io l'ho vissuto, io sono stato lì, è una cosa vera questa, c'è. C'è una piscina, detta in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi. È anche bello, in questi giorni ho guardato anche un po' di cose di archeologia della Bibbia, di Gerusalemme. E fino al 1800, mi sembra 80, 88. Era considerata un po' leggendaria questa piscina perché non si trovava negli scavi. Abbiamo trovato la piscina di Siloe. È un altro bel confronto che si potrebbe fare per riflettere. Qua c'è la piscina di Betesda dove c'è scritto che le acque sono ferme, come fossero una pozza. E invece la piscina di Siloe le acque scorrono. E quindi spiritualmente può avere un grande significato riflettere, potremmo avere forse anche un grande beneficio riflettere su queste cose. Comunque, non trovavano questa piscina, quindi pensavano fosse una cosa un po' leggendaria, legata alla tradizione, perché nel corso della storia lì anche i bizantini, poi anche i crociati, hanno costruito delle chiese in quel luogo lì. E fino a che nel 1888 un archeologo tedesco, di cui non mi ricordo il nome, che però era esperto di sistemi idrici, studiava come trasportavano l'acqua, perché in una città così è molto importante l'approvvigionamento dell'acqua, perché da una parte è il deserto, qui tu sei in alto, se non hai delle cisterne, non hai dei pozzi, non hai dei canali che ti portano l'acqua, tu rischi veramente di essere a secco. E quindi questo archeologo è riuscito a trovare. Lì c'è una chiesa adesso che mi sembra sia del XIII secolo, che si chiama la chiesa di Sant'Anna, che non è l'Anna, la mamma di Samuele, ma è la mamma di Maria, è intitolata la mamma di Maria questa chiesa. E 30 metri più a nord di questa chiesa, scavando, hanno trovato delle cisterne e delle piscine che corrispondevano proprio alla descrizione che ne fa Giovanni. E ricostruendo questo archeologo con pazienza anche come poteva defluire l'acqua, perché essendo esperto anche di questi argomenti ha capito come funzionava il sistema idrico dell'epoca. E praticamente c'erano queste due grosse vasche con quattro portici attorno, divise da un molo interno. In questo molo c'era il quinto portico, come c'è scritto qui, che ha cinque portici. Esattamente come c'è scritto qui. Quindi pensano che lì sia veramente la piscina di Betesda, quella che hanno trovato. E oltretutto hanno trovato anche un affresco, non mi ricordo più di che epoca, però molto antico, in cui viene raffigurato un angelo e poi delle acque. Quindi per tradizione è una zona molto riconosciuta anche, diciamo, dagli abitanti del posto, dagli ebrei, che era una zona dove si diceva che c'era proprio. C'erano delle guarigioni, però Giovanni, che era il discepolo di Gesù. Qui ci vuole raccontare una storia un po' diversa. Ci vuole raccontare come il Signore, solo il Signore Gesù, può guarire perfettamente un essere umano e può trasportarlo dalla morte alla vita. Bethesda in ebraico significa casa della misericordia. E sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. E chi ha avuto misericordia di quest'uomo? Perché c'è scritto, dopo che spiegano, diciamo che un angelo, dopo che Giovanni spiega che un angelo in certi momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava era completamente guarito, c'è scritto che c'era là un uomo infermo da 38 anni. E mi viene da riflettere, e chi è? Dove erano i credenti che in questi 38 anni hanno aiutato quest'uomo? Dove erano? Dove erano? Non si chiama casa della misericordia questa piscina. Dove erano? In 38 anni non uno l'ha aiutato, se fosse vera questa, diciamo, chiamiamola leggenda. Nessuno l'ha preso e l'ha messo nell'acqua in 38 anni. E questa è una prima osservazione. Però il Signore Gesù vuole, attraverso questo racconto di Giovanni, che noi diventiamo degli uomini veri. E delle donne vere, reali, asciutti, concreti, fondati sulla verità biblica del Vangelo, sulla verità delle scritture, che non ci attacchiamo più alle convenzioni, ai modi di fare umani, che non sono scritti, ma che possono diventare una legge per qualcuno di noi, non scritta, che però condiziona le nostre vite. Probabilmente nemmeno il paralitico ci credeva più di poter essere guarito. Tanti erano gli anni della sua sofferenza e tanti erano gli anni che lui stava lì a bordo della vasca e che non era mai riuscito a guarire. Infatti lui dice, quando Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse, vuoi essere guarito? Una domanda molto semplice, che quasi, come dire, uno potrebbe dire, è quasi ovvio, uno che da 38 anni, invece Gesù con questa domanda vuole andare a fondo nell'animo umano, per cercare veramente cos'è che è importante nel cuore dell'uomo, cos'è importante, veramente sbarazzarsi di tutti i propri fardelli, cambiare vita. Sapete, molti cambiano vita cambiando marito, cambiando vestito, cambiando macchina, cambiando casa. Ma il Signore qui vuole farci una domanda molto più profonda di quello che può sembrare a primo acchito. Vuoi essere guarito? E la rivolge anche a tutti noi oggi, la rivolta a me in questi giorni. Vuoi essere guarito, Alessandro? E lui risponde, quest'uomo paralitico. Risponde da persona disperata, quale? Non dipende da me, Signore, sembra che dica. Io non ho nessuno che quando l'acqua si agita mi pone dentro la vasca in modo tale che io possa guarire. E quindi Giovanni qua ci descrive una situazione molto drammatica di un uomo che quasi la risposta ovvia sarebbe sì, Signore, io voglio essere guarito. Ma lui probabilmente era talmente stanco delle sue sofferenze, della sua condizione, talmente disilluso, che quasi non ha la forza e quasi si scusa. E questo rivela, io credo, la disperazione vera che c'era in quest'uomo. Poi questo episodio ci può anche insegnare una cosa molto importante, che non sono i luoghi che ci possono rendere felici e cambiare la vita. Perché questa piscina, per tradizione, era considerata come un luogo quasi miracoloso, dove per miracolo un angelo scendeva, agitava le acque. E quindi diventa come una cosa leggendaria. E quante volte l'uomo si appiglia a questi riti, a queste tradizioni, che sembra sempre che debbano aiutarlo. Ma no, facciamo attenzione che questi riti, queste tradizioni, non sono solo quelli di stampo religioso, ma sono anche gli schemi mentali che noi ci costruiamo per autogiustificarci, per dire al Signore, io in fin dei conti non voglio ancora essere guarito, perché mi sta bene questa mia condizione. Sono stato abituato 38 anni a giacere per terra in un lettino come un cane. E in fin dei conti questa è l'unica vita che conosco. E quindi forse anche noi qualche volta abbiamo avuto questo atteggiamento, ma il Signore vedete che non ci giudica per questo atteggiamento, perché poi vedremo cosa gli dice. Gli dice, vuoi essere guarito? Rispondi tu stesso, analizzando te stesso, il proprio cuore, la propria vita, e datti una risposta. E quindi non sono i luoghi che fanno sì che l'uomo stia bene, stia meglio. Questo non vuol dire che uno non deve andare in vacanza, intendiamoci, perché è giusto che uno si riposi, che se vuole andare, cioè, sono tutte cose che non c'entrano niente. Però ci sono tante persone che legano la felicità perché idealizzano i luoghi, idealizzano le situazioni. Quindi sono felici solo se vanno al mare, sono felici solo se vanno in montagna a guardare un bel paesaggio. Ma il Signore ci sta dicendo che la felicità e la guarigione non dipendono dalle zone, dai luoghi, ma dipendono dal fatto che se noi ascoltiamo la sua parola e lo riceviamo come nostro Salvatore, oppure no. Perché il Signore, secondo voi, guarisce in base all'ordine d'arrivo nella piscina? È come in un negozio che bisogna prendere il biglietto. Oppure ci guarisce se rispettiamo le regole della tradizione umana? Che siano di stampo religioso, sia di stampo laico, qualsiasi stampo. Perché vedete, noi molte volte guardiamo la vita e la storia solo dal nostro punto di vista. In realtà dovremmo forse soffermarci più a pensare come vede il Signore la storia e il mondo, come vede il Signore la nostra vita. È per questo che ci ha lasciato scritto la Bibbia, perché è sempre tutto dal punto di vista di Dio, non dal nostro punto di vista. E quindi anche cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa noi riteniamo santo o non santo. Qua abbiamo un esempio dei farisei, che erano scandalizzati perché lui ha guarito un uomo il giorno di sabato e quest'uomo portava il suo lettuccio. Che affronto, vero Mara? Perché noi non crediamo che in lui ci muoviamo, viviamo e siamo? E non crediamo che Dio è eterno e che non dipende dal tempo, dallo spazio e dai luoghi? Non crediamo questo? E perché non sono andati al Tempio di Gerusalemme e stavano in questa piscina? Perché sappiamo che queste piscine avevano la funzione di bagni rituali dove si purificavano i credenti, ma io credo che, da quanto ho letto, purificavano anche i sacrifici per poi portarli al Tempio di Gerusalemme per essere immolati. Quindi, perché non sono andati al Tempio dove c'era la presenza del Signore? E sono rimasti tutti questi anni in questa piscina. Queste sono domande che dobbiamo porci come credenti. Perché io credo, come ci ha spiegato Gesù e l'abbiamo letto anche forse l'altra domenica, quando ha rovesciato i tavoli dei cambiavalute, dei venditori di colombi, perché il Tempio di Gerusalemme all'epoca era diventato un luogo di mercato. La situazione al tempo a Gerusalemme era veramente drammatica, fratelli. Il Tempio era quindi un luogo di mercanti, ma in questi giorni ho letto che anche Flavio Giuseppe, che è uno storico ebreo, che ha testimoniato anche dell'esistenza di Gesù nei suoi scritti, racconta come all'epoca a Gerusalemme, queste sono informazioni che ho tratto da un articolo che parla di Flavio Giuseppe, non da, proprio da Flavio Giuseppe, non l'ho verificato ancora personalmente, però questo articolo diceva che all'epoca c'erano 50-60 mila abitanti a Gerusalemme e si stima che quasi 18 mila persone lavorassero nel Tempio per far funzionare il Tempio, quindi per sostenere i lavori di riparazione, per sostenere il sistema dei sacrifici. Però la situazione, la fotografia che ci dà qua Giovanni, è una fotografia veramente drammatica, perché c'era grande povertà all'epoca a Gerusalemme. Solo una piccola parte, che erano i sacerdoti e coloro che lavoravano per il re Erode, erano benestanti. Gli altri vivevano nella povertà e molti dovevano basare la loro vita proprio sulle elemosine. E per quello che nei Vangeli molte volte c'è, incontrano un uomo che chiede l'elemosina, perché c'era una situazione di povertà molto diffusa e quindi oltre alla povertà c'era anche molto malessere, malattie, per quello che c'erano molti storpi, infermi, ciechi. E quindi l'economia di quella città all'epoca ruotava proprio attorno al Tempio di Gerusalemme. Era un'economia di stampo religioso, se così si può dire. Però sappiamo, fratelli, non sono andati al Tempio perché non ci poteva essere benedizione al Tempio. Perché dove non c'è obbedienza, ordine e santità, non ci può essere la benedizione del Signore. E questo è il motivo, io credo, per cui non andavano al Tempio. Perché era diventato un rituale vuoto. Tant'è vero che nel 70 d.C. Gerusalemme fu rasa al suolo, il Tempio distrutto, dato le fiamme. Però per la grammatica della Bibbia ci insegna che ascoltare è uguale ad ubbidire. Non si può credere ed ubbidire subito dopo, fratelli. Come insegna anche Giovanni, che si chiama amico dello sposo, nel Vangelo di Giovanni, proprio questo che stiamo leggendo, e si rallegra grandemente sentendo la voce dello sposo, insegna al versetto 36 del capitolo 3 del Vangelo di Giovanni: chi crede nel Figlio ha vita eterna. Ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Non ci dice chi non crede non vedrà la vita, ma ci dice chi non ubbidisce al Figlio, che significa però non credere al Figlio, perché credere nella Bibbia vuol dire ascoltare, ed ascoltare vuol dire ubbidire. E a chi si ubbidisce se non al Figlio, fratelli? Il paralitico fu guarito per un atto di obbedienza a Gesù. Io credo questo, perché Gesù gli ha detto: vuoi tu guarire? E lui quasi si giustifica, non sa: Signore, io non ho nessuno che si metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado un altro mi scende prima di me. Come dire, io non ci posso fare niente. Sono in questo stato da 38 anni. Quasi si giustifica, quasi vuol dire che io non ne sono capace. E Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, perché questo implica credere, una sequenza di azioni molto ben precisa. Una è alzarsi per ritrovare la propria dignità, che dopo 38 anni quest'uomo è stato sdraiato 38 anni sul suo lettuccio e il Signore gli ha detto: alzati, alzati, recupera la tua dignità, sollevati, prendi il tuo lettuccio, cioè le cose che ti hanno fatto stare per 38 anni distese, l'unica cosa che conoscevi nella tua vita, nel più profondo della tua anima, questo lettuccio che era per te una catena e anche un posto in cui ti potevi riposare. Prendilo, portalo via con te e cammina. Non perché noi dobbiamo portarcelo via, perché poi può servirci questo lettuccio, ma perché il Signore vuole che portiamo con noi le sofferenze che questi legami hanno causato nella nostra vita, queste schiavitù. Vuole che ce le ricordiamo. Ce le ricordiamo mentre camminiamo con Lui. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E l'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. È una cosa meravigliosa, fratelli. Il Signore Gesù non ha dato un ordine, alzati. Ha dato un incoraggiamento carico di amore, perché Gesù vedeva oltre a quella che è la miseria umana e quindi vedeva già che quest'uomo avrebbe avuto la possibilità di avere una vita diversa. È per quello che gli ha detto alzati. Alzati, cammina, lascia perdere tutte le regole che ti sei fatto, tutte le tradizioni che vuoi rispettare, le regole che ti sei dato di severità, di ubbidienza, di lascia perdere, lascia perdere. Qua ci sono io. E quindi è giusto che ti rallegri perché c'è lo sposo, come diceva Giovanni. Rallegrati perché l'amico dello sposo ha sentito la voce dello sposo che è arrivato. E quindi la nostra gioia, quando il Signore ci dice alzati, deve essere completa, perfetta, perché il Signore vede oltre le nostre miserie, vede oltre anche il nostro fatto che molte volte possiamo dubitare della sua parola. Lui vede oltre perché lui è Dio e il Signore sa di cosa è capace e siamo noi che non ci rendiamo conto di quello che è capace. Però questo alzati significa datti da fare. Ora io sono qui, ho già compiuto tutto e questo è successo nella nostra vita, fratelli. Non dobbiamo più accampare delle scuse. Io sono fatto così, io sono fatto cos'ha, questo fratello mi ha trattato male 2 anni fa, 3 anni fa, 10 anni fa. Un credente non ricorda il male subito. Non lo ricorda, perché il Signore lo guarisce. Cosa ha detto Stefano, quando il primo martire? Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù lo stesso. Questo il Signore vuole, che iniziamo ad avere un cuore come il suo, che iniziamo a pensare come pensa Dio, che lasciamo perdere tutti i fardelli di cui ci siamo riempiti nella nostra vita, che non servono assolutamente nulla. Anche il dolore che possiamo aver patito, anche giustamente, perché il Signore non vuole cancellare il dolore che abbiamo subito nella nostra vita, vuole che ce lo ricordiamo, che però con Lui, come dice il canto che abbiamo fatto, dolce in Sua presenza è anche il dolore, dolce perché Lui è colui che può coprire il dolore, guarire le ferite, risanare dall'interno l'essere umano, farlo veramente trasformarlo, non farlo andare in un'altra direzione, in un altro posto, ma trasformarlo, pur magari rimanendo nella stessa condizione, diciamo, di difficoltà di prima, però lo trasforma dall'interno, perché è un nuovo Redentore, il Signore. Ci sono tante statue che vogliono simboleggiare questo Redentore, ma noi questo Redentore, se Dio vuole, ce lo possiamo avere nel cuore, fratelli. Ce lo possiamo avere nel cuore e possiamo conoscerlo come un amico. L'amico dello sposo si rallegra perché sente la voce dello sposo, diceva Giovanni. E se non è motivo di gioia questo, cos'è, fratelli? Cos'è? Però molte volte a questo invito del Signore alzati. Accampiamo delle scuse, perché vedete, quando uno viene liberato, sono su più dove sono arrivato, comunque, quando uno viene liberato, aumentano le responsabilità, aumentano, perché la condotta della tua vita deve essere diversa da quella di prima. E la liberazione non è solo il momento della guarigione, di quando tu sei alzato, ma il fatto che tu lo dimostri camminando col tuo lettuccio sotto braccio, però camminando in piedi, camminando con chi? Assieme al Signore che ti guida. Lui dice: io sono la via, la verità e la vita. Chi persevera nella mia parola conoscerà la verità, è veramente mio discepolo. Discepolo vuol dire colui che ascolta il Maestro. Chi conosce, scusatemi, chi persevera nella mia parola, è veramente il mio discepolo e conoscerà la verità e la verità lo farà libero.
Libero. Alleluia.
Alleluia. E questo non c'è religione che tenga, non ci sono acque che gorgogliano, mosse da un angelo che tengano. Il Signore spazza via tutto perché è reale. Signore. È Dio vero, incarnato, sceso sulla terra, per manifestarsi agli ebrei e ai gentili, per manifestare un giudizio per coloro che non lo riconoscono, e anche per le nazioni, perché un giudizio per le nazioni, perché non riconoscono il ruolo di Israele nella storia, fratelli, che ha portato la parola, ha portato il Messia in grembo, Maria. Era un'ebrea, Maria, non era una piemontese, una veneta o una pugliese. Era un'ebrea, era una donna ebrea che, guarda caso, non si chiama, non si inorgoglisse per il fatto di essere stata scelta dal Signore. Ma il cantico di Maria è di una bellezza sconvolgente ed va letto assieme anche, io credo che richiami anche il cantico di Anna, la mamma di Samuele. Vanno letti insieme perché sono grandi fonti di benedizione, perché ci dice: hai guardato alla bassezza della tua serva. È una donna che si umilia perché sa di aver bisogno di un salvatore e riconosce in Gesù, nell'onore che Dio gli ha dato, la volontà di Dio, ma non si inorgoglisce. Non è come la Chiesa che suona la tromba perché il regno dei cieli è già adesso, perché c'è la presenza della Chiesa. Le regioni la chiamano la Chiesa trionfante, perché trionfa qua sulla terra. Perché se tutti seguono quello che dice la tradizione, sono tutti uomini migliori. E quindi gli uomini migliori realizzano già in terra il paradiso. Ma questo io credo che sia un'assurdità, se non una bestemmia, per quello che io ho capito nella scrittura. È una bestemmia. Maria rappresenta la persona umile, che si riconosce umile agli occhi di Dio. E se ti riconosci umile agli occhi di Dio, sei umile anche agli occhi dei fratelli. Non è una persona arrogante. Ecco che quando rispondiamo in modo arrogante a un fratello, cerchiamo di riflettere se questo è l'atteggiamento che ha avuto Maria o Anna, oppure un atteggiamento che non ha niente a che vedere con coloro che si dicono figli di Dio. Sono degli esempi bellissimi. Un altro scritto che ho letto, che Maria rappresenta le acque di Siloe che scorrono dolcemente, come c'è scritto in Isaia 8. Prendo un secondo che l'avevo segnato. Poiché questo popolo ha disprezzato le acque di Siloe che scorrono dolcemente. Questo popolo che quindi ha disprezzato l'umiltà del Messia che è venuto in groppo un asinello. Un Messia che ha sofferto e nell'arroganza dei suoi capi che non hanno riconosciuto, anzi hanno rigettato il Messia di Israele. Questi capi verranno giudicati, ma verranno anche giudicate le nazioni che non riconoscono che da Gerusalemme uscirà la legge. Perché il Signore governerà sulla terra. Non è ancora giunto il momento, però è giunto il momento che il Signore governi nelle nostre vite, nei nostri cuori, perché se no non dobbiamo chiamarlo Signore. Amen. Se il Signore è veramente il Signore della nostra vita, deve governare la nostra vita. Deve governare. Certo, uno magari può peccare perché si rende conto, dice: mamma mia, cosa ho combinato, ho peccato. Però il desiderio è quello di tornare nei ranghi, chiedere perdono al Signore, umiliarsi di fronte al Signore. Se non ci si umilia di fronte a Dio, difficilmente si sarà umili di fronte alle altre persone. Nulla serve il vestito, vestirti come uno sciattone. Questo lo fanno i francescani. Lo fanno coloro che veramente credono che dall'aspetto esteriore si possa vedere la sostanza interiore. Che a volte è anche così, perché se uno è trasformato, traspare la semplicità dei costumi, la sobrietà, traspare. Ecco, il Signore credo voglia dirci che è giunto il momento, come dice in Efesini, capitolo 5, perché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Amen. Il Signore vuole che siamo inondati della sua luce e che siamo anche luce per coloro che sono ancora nelle tenebre. Amen. Perché questo è il compito che ci ha lasciato il Signore. Perché dice che io vado per prepararvi un posto, però voi nell'attesa andate a dirlo in tutti gli angoli delle strade che è nato un Salvatore, che è Cristo, come dice la Scrittura, il Signore. È nato un Salvatore, è nato nella terra di Israele ed è un ebreo, e il suo nome è Gesù, ed è Salvatore per il suo popolo e anche per i gentili, che non erano il suo popolo, ma il Signore gli ha fatto questa infinita grazia di farli diventare suoi figli e farli entrare nella famiglia di Israele. E gli Israele, cioè coloro che ubbidiscono per fede a quello che il Signore gli insegna e non per esperienza. Perché un credente non deve sbattere continuamente la testa per imparare, perché sennò è un cocciuto. Il Signore vuole che impariamo perché ubbidiamo, ascoltiamo la sua parola. E questo ci evita grandi sofferenze, perché vuole evitarcene le sofferenze. Siamo noi che molte volte, perché siamo abituati a vivere così, il lettuccio su cui quest'uomo da 38 anni dormiva, e non ci facciamo più caso. E quindi una situazione che è dovuta anche al peccato, magari ci sembra normale perché abbiamo vissuto così tanto tempo in questa situazione. Ma il Signore non è così, vuole fare luce su questo. Vuole che siamo completamente trasformati, completamente, e che finalmente lo riconosciamo come Signore della nostra vita, affinché possiamo camminare in santità i giorni che il Signore vorrà darci. Con gioia, e questo si vedrà anche al di fuori, perché il Signore è capace di trasformare quello che prima magari per gli uomini era considerato un obbrobrio. Il Signore a suo tempo ha visto lungo e ha detto: questo lo prendo io, questo è mio, è un mio tesoro particolare affinché attraverso di lui io possa manifestare che sono vivo e vivente. È la gloria di Dio Padre. Amen.
Yes, amen.
Questo lo prendo io, ha detto il Signore.
Amen.
Amen.